Radio Vinando, ogni mercoledì alle 11.15 su Radio Studio Delta. Ogni mercoledì una domanda sul vino, risponde Antonio Corsini, delegato di Ravenna per Associazione Italiana Sommelier. Curio Vinando, curiosità dal mondo del vino. Per la tua domanda scrivi al nostro WhatsApp 338 877 9900.
Finalmente Antonio è riuscito a combattere il traffico di Cesena di questa mattina, è arrivato e vorrei dirvi che è arrivato con una bottiglia di Barolo.
Mi sono fatto perdonare, eh? Buongiorno a tutti.
No, alle 11.25 non si può, diciamo così, iniziare la un Barolo bello strutturato del 2014.
È meglio di un prosecco.
Certo, ma c'è un perché sei arrivato, sì, con, certo, con tanto di Barolo, perché oggi dietro al Barolo c'è una storia.
Racconteremo delle storie che hanno a che fare con dei personaggi molto importanti della storia di questa Italia, di questa bellissima Italia, che dal punto di vista enologico ci dà delle perle una dietro l'altra. E il Barolo ha una storia molto particolare, molto importante.
Va bene, quindi vuoi cominciare?
Certo.
Anche perché abbiamo un paio di domande a cui dobbiamo rispondere, ma le tiriamo magari per dopo, visto che questa mattina ci allungheremo un attimo. Abbiamo la classica favola, c'era una volta.
Sì, c'era una volta. Allora, quando si va a parlare del Barolo, tanto per iniziare vi devo dare una collocazione. Dove siamo? Siamo in Piemonte, in una striscia di terra lunga più o meno una trentina di chilometri che va ad Alba e arriva giù fino a Dogliani. Ci sono tante piccole colline, su ogni collina c'è un castello, sono terre meravigliose, sono belle da andare a visitare anche solamente per fare il giro dei castelli. Serralunga, Verduno, Roddi, Barolo, La Morra, Monforte, infatti quello di oggi è un Barolo di Monforte d'Alba, quello che stiamo vivendo. Che cosa vi devo raccontare? Allora, questa storia è molto particolare perché vi faccio l'elenco, che me lo sono scritto perché non me lo potevo ricordare, dei personaggi coinvolti. Allora, a chi merito, quali persone vanno date in merito di questo vino? Perché il Barolo si beveva sempre in Romagna, ma sì, anche in Romagna, però più che altro in Piemonte, però era un vino da dessert, tanto dolce e da fine pasto. Pertanto, intorno al 1830-1840, Carlo Tancredi Felletti, marchese di Barolo, sì, sua moglie Giulia Vittoria Colbert di Molavere,
ma mi spieghi
Camillo Benso, conte di Cavour,
ma perché dovevano sempre 4500 nomi?
Loro
cioè Carlo Tancredi Felletti,
perché loro sono nobili, cioè, io mi chiamo Antonio Corsini.
Sì, poi dovresti portarti quello del tuo bisnonno, della tua bisnonna, cioè, allora vedi che allora il tuo nome si allunga.
Poi c'è il generale Paolo Francesco Staglieno, l'enologo francese Louis Stoddart e niente proprio di meno il re Carlo Alberto e più tardi re Vittorio Emanuele II.
Ah beh, qui allora ci diamo dell'importanza.
Mia storia, poi dopo io non voglio essere abbastanza tedioso, però dovete pensare che Carlo Tancredi con la Juliette Vittoria si conobbero a Parigi e si sposarono nel 1806. Questa Juliette era damigella d'onore di Giuseppina Beaumet. E chi era? Niente poco di meno che la prima moglie di Napoleone Bonaparte.
Napoleone, infatti.
Figlia di nobili che era rimasta orfana a 7 anni dopo la Rivoluzione Francese. Cosa facevano in quel periodo? Tagliava la testa.
Sì, te mozzavano.
Era relativa, appunto, di molti nobili di quel periodo lì. Loro erano forti credenti. Guardate, il personaggio di Juliette Colbert, dovete pensare che è in corso una beatificazione. Perché quando si è trasferita in Piemonte ha fatto tante opere di bene sui bambini abbandonati, sui bisognosi, cioè insomma c'è tutto un giro di cosa c'entrano loro col vino? Allora, la famiglia di Juliette era originaria della Valle della Loira. Valle della Loira è famosa per tanti vini e pertanto avevano già il pallino di fare vini di qualità e tutto quanto. Allora, quando insomma si misero in mezzo loro con il conte Cavour, con appunto il quest'enologo francese,
tutto quello sparoppo di gente che gli hanno detto,
sì,
prima
si misero d'accordo. Poi dopo cosa fece Cavour? Andò a rubare, all'epoca era ancora colonnello, il generale Staglieno.
A rubare?
Sì, perché cosa faceva questo generale? Lui era l'enologo di Casa Savoia, e lui lo soldò per il castello di Grinzane, Cavour, appunto, e iniziarono a lavorare come fare una vinificazione puntando ai grandi vini francesi per dare rilievo e valore ai vitigno nebbiolo.
Ok.
E questo,
questo è il
tutto il motivo e tutto quanto è partito da lì. Se, ecco.
Abbiamo preso il giro alla lontana.
Sì,
ok.
Un attimino, poi dopo vi racconto un po' di gossip, perché c'è anche del gossip.
Ah, certo. Allora, quindi mettiamo una canzone e poi dopo entriamo nel gossip del Barolo. E con questa Killing Me Softly dei Fugees rientriamo e riprendiamo il discorso. Oggi vi stiamo raccontando un po' la storia del Barolo. Adesso siamo qui, Camillo Conte, Conte di Cavour.
Generale Staglieno aveva messo a punto questo metodo, ma allora io prima vi ho detto i regnanti cosa c'entrano? Ecco, adesso entrano
in gioco
e inizia la parte un po' rosa.
Abbiamo re Carlo Alberto che
fu omaggiato dalla famiglia Felletti, quelli che in partenza vi ho parlato della Juliette Colbert e suo marito Carlo Tancredi, Felletti, omaggiarono una bottiglia di questo prodotto che facevano. Lui ne rimase così tanto impressionato piacevolmente e anche lui disse: ok, faccio
lo
anch'io.
Voglio fare anch'io.
Allora lui si comprò, perché lui se lo poteva permettere, si comprò il castello di Verduno. E scusate perché vado a cercare tutto quello che ho scritto, e anche lui si mise a fare questo vino. Nel 1858 il re di Sardegna di allora, che era un certo uno scarso, Vittorio Emanuele II, comprò i tenimenti di Fontana Fredda, che intestò ai figli ottenuti da Rosa Vercellana.
Eccola qui, chi è? Rosa Vercellana?
Allora, questa Rosa Vercellana era figlia di un ufficiale dell'esercito, prima napoleonico e poi sabaudo. Divenne, a 14 anni, l'amante di Vittorio Emanuele II, che all'epoca era 27enne, sposato con 4 figli. Questa era una donna, pur essendo analfabeta, molto astuta e intelligente, insomma, proprio lo circuì. Nonostante le sue numerose amanti, Vittorio Emanuele, dovete capire, rimase legata a questa signora per tutta la vita. Quando rimase vedovo, sposò Rosa, che divenne moglie borganatica, andate a capire che cosa vuol dire, del re d'Italia, e assunse il titolo di contessa di Mirafiori e Fontana Fredda. Da questo re ovviamente lei ebbe 2 figli, Emanuele e Maria Vittoria, e nel 1878 iniziò a Fontana Fredda la produzione di questo vino. Guardate, Fontana Fredda noi lo conosciamo per l'Asti, per tanti altri prodotti. Ne vale la pena andare a visitare questa residenza molto particolare. Siamo là a Sera Lunga d'Alba. C'è una cosa particolare poi, girando per questo territorio, è vedere appunto i terreni, queste colline. Dovete anche sapere che tra collina e collina il terreno è diverso, perché ci sono tanti baroli e ognuno ha delle caratteristiche diverse. È molto particolare. Ci sono quelli più austeri, ci sono quelli più facili al palato, ci sono quelli più importanti, però c'è anche una cosa molto curiosa. Ad esempio, sembra che i piemontesi tutti i giorni bevono Barolo. Quando lo bevono? Mai.
Cioè, no, davvero?
Perché per loro è così importante il vino che il Barolo che va bevuto in un momento apposta. Si sposa il figlio? No, non è abbastanza. Cercano sempre un momento importante per avere la bottiglia di Barolo.
Perché se la vogliono tenere lì?
Sì, si tengono d'accordo, fatto sta che loro muoiono e quelle bottiglie di Barolo
rimangono lì. E poi se le bevono magari gli eredi. Noi, noi in Romagna una bottiglia di Sangiovese se lì, cioè dura da Natale a Santo Stefano, poi viene
allora,
aperta.
Se io vi devo dire quanti terreni, allora, i comuni sono 11. Cherasco, Novello, Grinzane Cavour, Roddi, Verduno, Diano d'Alba,
che sono tutte
Monforte,
zone dove viene appunto prodotto il
In questi
il
comuni ci sono i cru, che sono zone particolari delimitate per fare un vino pregiato, che sono ben 157 cru, ai quali si può aggiungere anche la menzione etichetta comune di, oppure la vigna, queste cose qui. C'è anche un'altra cosa particolare, c'è una forte frammentazione, tanto che i proprietari di terreno, i terreni di Barolo, alla fine non hanno nemmeno un ettaro a testa, perché sono tutti micro terreni, ognuno si fa il vino, sono piccole parcelle.
Okay.
Se te, Cristina, ti avessi un ettaro di Barolo, secondo te quanto può valere quell'ettaro di vigna?
Non lo so, perché bisognerebbe avere anche l'astuzia per gestirlo.
Non
no?
Posso
però
dire
non
troppo
si fa,
voce.
Vai.
3 milioni di euro.
No, così tanto?
Un botto.
Davvero?
C'è una cosa.
Allora
terreni...
ragazzi, se avete un pezzo di terra a casa, iniziate a piantare adesso la vigna.
No,
del
no,
barocco.
Non è così, non
però,
è così.
Però mi viene anche da dire, in Piemonte c'è un clima diverso rispetto
sì,
al nostro, quindi probabilmente se magari mi venisse in mente qualcuno di piantare la vigna per fare con le uve il barolo, non puoi, cioè
non
nel senso...
Può, non si può fare barolo qua. Il barolo va fatto in questi territori perché appunto è una DOCG e tutto quanto. Poi sono terreni molto particolari, dove la vendemmia si fa esclusivamente a mano, dove non è facile camminare attraverso questi vigneti, perché sono terreni un po' impervi, così. Sono terreni molto belli. Dal punto di vista geologico, sono terreni elveziani del miocenico, ci sono delle composizioni dal punto di vista chimico molto particolari. Ecco perché vi dicevo prima, sono tanti baroli diversi e tutti questi crug, perché ognuno c'ha la propria caratteristica.
Certo.
Ecco perché è una cosa molto particolare. C'è da aggiungere, che cosa ci si mangia dietro?
Certo, vogliamo,
i formaggi,
vogliamo
i grandi formaggi piemontesi, il Bra, il Castelmagno, il Raschera, il classico e il mitico Brasata e Barolo. E ragazzi, bisogna veramente buttarci nel Brasato una bottiglia di Barolo,
cioè,
che poi dopo è quello che poi dopo ci dietro.
La bottiglia di Barolo va buttata dentro al Brasato,
sì,
mentre la carne si cucina,
sì,
poi
certo.
Potete tenere una bottiglia e berlo intanto che state cucinando, però dentro al Brasato, insomma, il Brasato
poi
diventa buono, più vino è lì che,
poi,
che
allora,
c'è.
Dovete sapere anche un'altra cosa, un altro abbinamento è il filetto di razza piemontese al pepe, che è molto... Che animale è? Noi qui abbiamo la romagnola, io sono toscano, ho la chianina, loro hanno la razza piemontese, eccellente razza da carne, in cui ovviamente
ognuno ha la sua mucca,
il suo coso.
Poi è il caso di dire ognuno ha la sua mucca. Noi abbiamo la romagnola, te hai la gallia e la chianina.
Poi vi dico anche un'altra cosa, sempre legata al barolo. Non so se conoscete il barolo chinato. Il barolo,
cioè, cosa è fatto il barolo
con la giunta della china calissaia.
Vedi ignorante, che te pare chianina,
si
mettono la carne nel vino.
È un prodotto farmaceutico che veniva utilizzato in passato per curare la tosse.
Pensa a te, che giro.
Si trattano malissimo con il barolo.
Certo.
E niente, è molto particolare. Particolari sono anche le bottiglie del Barolo, perché sono le Albese, che sono delle bottiglie di vetro marrone con stampigliato sopra la scritta Albesa, è tipica di quella zona lì.
Ma tutti il Barolo hanno quel tipo di bottiglia?
No, chi fa parte di quei consorzi.
Ok.
E hanno quasi tutti quanti il tappo lungo monopezzo 6 cm, e anche sul discorso del tappo penso di avere qualcosa da aggiunto.
Sì, abbiamo fatto una puntata proprio dedicata
su questo
all'utilizzo dei tap.
Cerco di aver fatto tutto, di aver messo tutto quanto insieme. Ho fatto del casino. Confusione. Sicuramente sì, perché la materia è molto vasta. E...
Certo, infatti noi abbiamo fatto veramente un riassunto. Allora, Antonio, facciamo che adesso ascoltiamo questa canzone e poi dopo rispondiamo ai nostri ascoltatori.
Domande, sì, certo.
E poi naturalmente concluderemo l'appuntamento. A noi ci va di stare benissimo. Questa mattina abbiamo parlato del Barolo con Antonio Corsini, delegato AIS di Ravenna. E adesso concludiamo l'appuntamento Curiovinando oggi in una versione extended, se così vogliamo definirla, perché abbiamo una domanda. Il nostro amico Franco di Faenza ci chiede: è vero che il prosecco, anche se è extra dry, non è veritiero, e per bere delle bollicine buone bisogna andare sul metodo Francia Corta? Antonio,
è importante bere quello che ci piace.
Ecco, intanto partiamo da questo presupposto.
Perché prima di tutto bisogna rispettare il lavoro di qualsiasi vignaiolo. Il prosecco è un vino dato dalle uve glera, fatto in una certa maniera. Il Franciacorta è fatto da uve chardonnay, pinot bianco e pinot nero, ma è fatto in un'altra maniera, è un metodo classico. Come metodo classico è il Trento DOC, come metodo classico è l'Otto Pavese, come metodo classico è l'Altalanga. quello voglio, non bisogna mai sminuire nessuno e bisogna dare rispetto. Ci sono delle persone che vanno avanti solo a prosecco e poi dopo c'è il suo perché, perché aggiungo, purtroppo siamo stati allevati in maniera non proprio bella, perché prosecco che si comprava in cooperativa spesso e volentieri costa poco, ovviamente il valore è anche quello dato così, ma vi posso garantire che se iniziate a bere dei cru delle rive tra virgolette, iniziamo a bere dei bei prosecco. Allora, ma son, dal punto di vista gustativo sono anche dei prodotti diversi.
Allora magari Antonio nelle prossime settimane ci concentreremo dedicando una puntata al prosecco. Intanto Franco, mi auguro che Antonio
bevi quello che ti piace,
ecco, infatti questa è la risposta definitiva di Antonio. Allora Antonio, io ti ringrazio come sempre per essere stato con me e con noi anche oggi. Appuntamento
posso approfittare di un saluto a tutti i componenti della bellissima delegazione di Ravenna, ma anche a tutti i componenti di AIS Romagna. Vi voglio bene a tutti quanti, ci vediamo presto.
Perfetto, ecco, quindi Antonio, grazie, a mercoledì della prossima settimana. Ciao!
Radio Studio Delta, da oltre 30 anni, leader in Romagna. Per la vostra pubblicità 0547 630832 o pubblicità@rsd.it.